Allora, grazie per essere venuti. Questa è la seconda serata di vini diversi, due serate ideate da Davide Rondoni e da Claudio Modica, che sarà anche uno dei poeti nel Lagone stasera. Parlando prima con Alessandro Ceni, chiedevo quali altre cose hanno in comune la poesia e il vino. Un'altra sicuramente, che io per questo faccio il presentatore, capisco poco sia dell'una che dell'altro. Mi piace ascoltare la poesia e mi piace bere il vino quando è buono, quando mi ritengo che sia buono, ma non credo di essere un intenditore né dell'una né dell'altro. Però ho aderito con molta allegria alla cosa, perché sono due cose che mi piacciono e credo che spero che siamo qui tutti per questo, cioè che non siamo degli specialisti. Stasera abbiamo in programma 5 poeti, poi vediamo se c'è tempo. Volevo invitare un altro amico che ho conosciuto dopo, se no lo inviteremo un'altra volta, è prenotato per un'altra volta. Io comincerei con Alessandro Ceni. Alessandro Ceni, se può venire qui così si prepara. Alessandro Ceni è uno dei più affermati poeti italiani, diciamo, delle generazioni più giovani. Io lo lessi per la prima volta in un annuario di poesia che, bontà sua, Roberto Mussapi pubblicava con qualche difficoltà, perché la poesia si pubblicava già allora, figuriamoci oggi, con difficoltà. Ormai la poesia è diventata, sta tornando all'inedito, e non sono convinto che questo sia un male, cioè nel senso che le case editrici non la pubblicano più perché fa perdere troppi soldi, ma forse è meglio così. Lo lessi per la prima volta su questo annuario di poesia e mi colpì moltissimo. Da allora ho letto, credo, quasi tutto quello che Alessandro Ceni ha pubblicato. Io ricordo i suoi libri, I fiumi, edito da Marcos y Marcos, La natura delle cose, edito da Iacabuc, che è un libro che io ho amato particolarmente, Nel regno, uscito dalla nuova compagnia editrice, e adesso, proprio adesso, La realtà prima, che è la prosecuzione di Nel regno, me lo ha detto lui, io però non l'ho letta, edito dai Quaderni del Battello Ebro. Adesso, se Alessandro vuoi dire qualcosa, è anche un artista, Alessandro, se vuoi dire qualcosa, oppure se preferisci leggere, fai come vuoi, gestisciti.
Dunque, per natura preferisco leggere. Non posso però che ringraziare naturalmente chi mi ha invitato ed esprimere tutto la mia cordiale simpatia nei riguardi del vino, che spero di assaggiare.
Ci mancherebbe.
Abbastanza rapidamente, magari bisogna aspettare molto. Questo è da me, allora anche subito. Niente, io vi leggo qualcosa, naturalmente non ha attinenza col tema, cioè non ha attinenza diretta.
Non era richiesta.
Dunque, da questo libro che ha citato Luca, è La natura delle cose, parole del padre alla morte. Natura, tu mi piangevi come una fredda cosa su uno stelo. Piegati a un ramo adesso ed accompagnami con la tua destra appesa. Così andiamo con lo stesso lucido sonno, me, uccello, nido e pietra. Porgi a tutto lo stesso fiore verde. Dalla tua camera allunghi un poco alla mia le labbra grigie. Ho sentito la tua bua eterna. C'è un elenco da completare, da affidare all'oceano. C'è un vetro, un cane sul pavimento, gli orti al gomito del fiume in cui mi scopro annegare un busto di marmo che precipita e urta sulla melma del fondo la cassa dei ferri con l'impronta del tuo dente d'acciaio sul coperchio. Da sotto si vedono gli alberi tesi dal greto, ondeggiare e andare per una chiusa corrente che bagna i ciottoli che vi lanciai ragazzo per una noia estiva, per un'assenza di forme e di figure su una superficie piana. La neve. La discesa delle cose sulla terra. La neve è un profondo ricordo che la muove. Ci si rivede in terre ostili ma amate, dove per abitate case, vecchi desinenti, misteriosi reclusi, o stranieri transitori e ambigui, imprimono domicilio ad un pianeta, o dentro coloro che dormono, inconsapevoli, scambiandoci saluti. Mentre non c'eri, non c'era neanche la stanza. Eri indiviso al mondo e tutte le cose stavano. Hai sognato divelti rovi e respiri, il maschio librato sopra resti insepolti che sempre presumono il seme, l'inabissarsi della freccia piumata nella caverna, il tonfo ottuso di qualcosa che cade. Eri come morta e partorivi. Allora la tua mente andò nei boschi e vide che tutte le cose si appendevano alle foglie, permanevano. Scendesti dalla mente e proseguisti a piedi, affondando, fino al paese delle anime dei morti che si raggiunge attraversando le torbide di un fiume. Nuotasti, senza che mai da te si generasse il gesto, il sé che esiste nel cuore e delle cose segrete il silenzio. Il battito delle ali che ti muta in uccelli nell'atto di volare. Non è ancora il momento. No. Capisco.
Mi spero di essere
fanno premiato. Soffrire. Dall'altro libretto, sempre citato da Luca, nel regno uscito da Lennecee, che è la prima parte di un lavoro che è ancora in corso, che è proseguito con quest'altro e che sta andando avanti. Ogni tanto mi fermo, faccio queste piccole tappe editoriali. Le poesie non hanno un titolo, sono inanellate, hanno una numerazione. La sesta. Dove abita il bambino, abita Dio. Il suo deambulare fa la storia. Non dirglielo. Semplici parole si impennano contro di lui e le sue labbra mettono alcione in bonaccia nella selva secca della terrestre salina che schiocca sotto il suo grave peso di bimbo. Acqua e sale, patria, nutrice marina che punti sulla foglia il grano di sale e l'aspide lingua dell'uria inclina nell'aria la casa e fa che il suo occhio di infante rapace divelga di noi l'orto che approntammo per lui, discenda a svellere i morti sopraccigli e che si aglabra la nostra morte. Il settimo, che inizia a specchio, con sia la nostra morte al suo occhio teso di passero, grande di rami e di viluppi, né mai distolga il passo una volta compiuto. Figlio, in queste terre siamo già stati, e so che un tempo il silenzio era il permanere nel suono e che oggi è il sottrarsi da esso, ma suono e silenzio non sono che due anziani fratelli, il genitore e il luogo che è in ogni dove, quindi noi siamo andati perché arrivavi tu. O padre, o madre perfettissimi, andate perché arrivava la somma, il grande bamboccio di carne, muto alla primavera, muto al colore dei pesci e muto alla groppa del mare a cui non sa dire noi, elemento. Ma figlio, canta, figlio, danza, figlio, resta, che sopra la nostra morte è un prato per l'occhio teso del passero a una tua cadenza di gioco. (Clears throat) la nona, nel ricordo l'infanzia è un albatro che ti guarda senza amarti, ed è un bene per non sentirlo battere e andarsene solo per strade a giustiziare cupi amanti nel ventre della salmastra, o strette e tese morene al nulla, in attesa che l'ala e la remiera flettano coi pinastri del molo beccheggiante contro il bastio della draga incatenata alla carcassa d'una focina sul guado, dove l'albatro, se ancora ti potesse guardare, ancora lo farebbe senza amarti. Ma guarda dentro questo vetro l'immagine che trema. Fuori dalla finestra rotolano i due cani e il maschio tenta di montarla, dietro il vetro che trema, di convincerla alla distesa e alle stelle, sulla strada di neve e i fili della luce. Ne leggo ancora un paio?
Sì.
Dicevo, questo è la realtà prima, questo librettino, insomma, il più recente, che è il prosieguo di questo lavoro in corso.
Sono i posti, così facciamo vedere.
Anche questo non hanno un titolo, è la 17ª. Io guardo questi alberi un'ultima volta, come sempre si guardano le cose, per ultime volte, al di fuori dei campi coltivati e su un suolo che per tutti era santo, dove le bestie tenevano assemblee di fidanzamenti, all'apparire e a ritrarsi degli animali ibernanti, lo sparviero mutato in colombo, la volpe in donna e le anime dei defunti che emergevano in cerca di uova sessuate sulla fragile costa di un fiume. Le gazze allora, i ciuffi di piantaggine, le cavallette tra le erbe, d'ogni regione astronomica i voli interrotti degli uccelli di passo e le meteore nel mucchio di sementi del letto domestico e accanto agli altari del suolo e delle messi, dove sempre ti sei rivolto ad antenati indistinti e hai creduto di sentire le anime dei morti fluttuare confusamente nell'angolo oscuro della casa. Bene, concludo con questa. All'imboccatura dei fiumi, è il 19esimo, all'imboccatura dei fiumi, librate fra cielo e terra, vengono ancora, con suoni, fruscii, richiami, cuore di carta e noci, tendendo oscure bandierine al vento, campanellini allenzati a nude marze d'edera e con in gola un frastuono di vele ad adescare i figli annegati, le madri. Viene ancora, ignota, sotto costa, la barca strepitosa dei perduti. Avanza per profondi respiri, indugia sui remi, la lingua semisommersa nelle maree, la grossa testa d'animale dritta ad annusare il vento. Perché i perduti, da larve infelici, possano condividere la sorte immortale dei semi, che hanno tomba immutabile nella stretta ruga di una roccia, e cessino di galleggiare e affondino definitivamente nel petto marino delle madri, e perché esse, pur ignorando l'efficacia della formula e mai arrestando il rimpianto, senza vergogna, possano insistere a richiamarli in vita, la lastra di pietra, il blocco di granito, il dolmen durevole rivelano il loro colloquio infinito.
Grazie ad Alessandro Ceni. Mi verrebbero da dire molte cose, ma avendo già protestato prima la mia inettitudine a parlare di poesia, forse sarà meglio che gli parli a quattro occhi. Comunque grazie, mi sembravano molto, insomma, erano molto belle, molto suggestive e con una capacità di comprensione, proprio nel senso di abbraccio, dove la parola ha questa capacità di abbraccio. Insomma, per questo vale la pena che la poesia esista e vale la pena anche ascoltarla. Volevo pregare qualcuno, scusate, di andare a chiudere la porta sopra, perché già la via è abbastanza rumorosa, ma c'è come un naturale impianto di amplificazione dal corridoio su alla scala fin qui, che rende difficile. Io adesso chiederei a Claudio Modica di succedersi, anche perché è nervosissimo. Claudio è un poeta inedito in volume, ha pubblicato una raccolta di poesie sulla rivista Clandestino e non solo perché è stato tra gli ideatori della serata, ma perché secondo me, almeno secondo il mio giudizio, è molto bravo, nella sua produzione poetica molto vasta e continua. Claudio ci offre questo, fa questa sorta di happening personale nel quale ci mostra sempre questo autoritratto di sé in movimento, con schegge di una forza suggestiva per me notevole. È anche notevole il fatto che per Claudio credo che vita e poesia siano un po' la stessa cosa, è un continuo lavoro di simbiosi che insomma credo non possano colpire chi ascolta. Dici quello che hai scelto?
Bene, io ho scelto un poemetto anche su tuo gradito suggerimento, quindi ti scarico anche la colpa, ecco, la responsabilità. No, sto scherzando. E questo poemetto diciamo che è originato da un rammarico per un periodo dell'esistenza non vissuta pieno come avrei voluto. Penso che capiti a tutti, più o meno, penso che tutti abbiano una parte dell'esistenza lì, messa, chiusa nel cassetto dell'anima, a cui si guarda con molto rammarico perché si è vissuta in modo maldestro oppure non piena. Ecco, questo è un mio sospiro di rammarico, un po' lunghetto, ma un mio sospiro di rammarico. Dormivo nella visione di calice steli, di scorze di fronde, di aghi e di stigmi. Dormivo di un sonno interlato nella veglia, di un'insonnia precipitosa e assetata, di una doppia rasata telatura. Dormivo per destinazione e predestinazione, così quantomeno mi dava a intendere, e per mutazioni d'aliti ed ali, a malapena, saporando la canfora dei giorni, a malapena, centellinando il retrogusto della privazione, per poi di svago avampare delle anemiche ore. Dormivo dunque, responsabili tempi, parandomi con mani fugaci e talora sagaci, come sigere il capovolto sopore di chi mal si ingegna a chiudere occhio, e dunque con ceruli occhi ben vigili, ma sappiatelo, all'incirca 100 di specie, e di sottospecie 100 più 100, i torpori contenuti e classificati nel cavò dell'umano cervello. Era il mio della specie nomata Telichio Deserto. E in questa maniera nostalgica, in questa nausea protratta, ad agio risalivo. E andavo, e andavo, e andando, incontravo il massimo mio avversario. Incontravo me stesso, agghindato di lucidi timori e pavidi luccichii. Incontravo coi piedi di piuma il capo chino coperto da un candore di paglia, la paglia simbolo di leggerezza, la paglia leggerezza di materia. E non di meno io, l'unico che potesse capire, l'unico che potessi ferire, nel mentre di me così si diceva un bravo uomo, non trinca, non crapula e fili non cicca di biondo tabacco, un bravo uomo, a onor del vero un bravo uomo, si ardisse un appena di più, se appena ardesse. Così di me si diceva e diceva quando io dormivo e dormivo nel sonno il cristallo delle pupille. Sottomarino navigare un marittimo mare, mare tremulo, mare di mercurio, mare di mare, o piuttosto bacino, o piuttosto oceano di inerzia e non di meno giammai di indifferenza. Sono scoscesi di rupide giorni e sufficientemente ampi i lidi della ragione. In sintassi di verità li direi secche scansate dalle buone parole. Qui che marenavo per norma di precario equilibrio e più nasavo gli accademici inchiostri e più mi imbattevo in favole e aneddoti, più rifuggivo le raggianti contese. E dunque dormivo, ma nei silenzi cangianti, nei divieti seriali, nei riflessi di lapislazzuli. Perciò non vuol dire che non mi tergessi, radessi, profumassi d'essenze di muschio e di lime, e ciò non vuol dire che non gustassi il pane, la pasta, le anguille marinate, le mele delicious, la crema chantilly, e ciò non vuol dire che non interrogassi l'orologio. Gli orologi in fondo sussultano piano, o che il piede viaggiatore non scattasse in avanti memore di un tempo ballerino. Certo, pur sempre mezzane traiettorie e vicoli ciechi. Certo, in ombra, tutto ciò che una biforcuta bisogna di lingua alla finestra titillava e leccava, laddove di me in frequentata opinione si diceva e diceva un brav'uomo, onor del vero un brav'uomo, in terra non sputa, non minge sui muri e fiori non spicca dalle pubbliche aiuole. Ah, fior di loto, fior di cedro, fior di fico d'India. Ah, fior di verbena, di limone, di lavanda. Ah, i fiori di tutte le tinte, di tutte le note, di tutte le nenie. I loro canti, i loro timbri, i loro echi, i celeberrimi inganni. Non più rammentavo quel loro sussurrare, sussultare, quel rintronare di nostalgie, mitragliare di rimorsi. Non più rammentavo, non più, non più. Più avanti, ma quanto più avanti il pianoro impalpabile de dormiveglia, più avanti il risveglio in forme definite o friabili, in forme d'agate gesso, di diamante tormalina, e ancora tuttavia mezzane traiettorie e vicoli ciechi. Più avanti sentivo i nodi snodarsi, gli abissi inabissarsi, sentivo alisei di speranza spolmonarsi secondo la pelle, poi il fuoco solitario dei quarzi e tutte le alte sfere del domani. Oh, mia stabile nostalgia, non venne in vano l'epoca della fatica, quando la volontà si fece via e la via viale, quando mi incamminai col pigro passo di chi barbaro rinviene il proprio tempo d'arare, quando le nubi affabili erano appena fumo turbato o spuma degenerata, come a dire realtà senza coscienza, la coscienza d'una realtà stantia. Se non che d'impeto il sentore che un qualcosa di agile e strabocchevole alitasse nella notte meridionale, della notte che donnescamente pericolava col ventre enfiato, le cosce asfittiche, il seno pendulo, della notte madida e senza lanterne, nella notte complice di sventurati capricci, con buona ventura e l'impermutabile notte. Ai suoi porticati, a raffica, accorsi, gli scolari d'autunno, a luce venendo da grembe di tripudio, le piazze inondavano d'umida festa. Un sudore di cantilene, un menarca di compiacimenti, così che mani nei timpani, vaiolato di gridi, l'etere. Da capo m'avventurai al grande mare, mare, male d'amore, alle smorte geometrie del suo infinito inneggiai e lungamente implorai. Fa che rifiati dolce il piffero della retorica, che sia il suo canto concorde al canovaccio. Fa, fa, di colpo quasi un frullo d'uccelli, di colpo come un vibrare di lemuri in punta alle ciglia ridivenute colombe. Di colpo un luminio, un embrione di sole, un'idea. E tuttavia, profughe le idee non hanno forza al cuore, guerreggiano, si insanguinano e forza non hanno al cuore. A figurarmi così, l'accortezza in agguato. Ma la prudenza pura, germoglio, prova a valere la tormenta, la spezza. Arrivederci dunque, paese, limite ripudiato, astro destituito, acule di splenitudine, delle carni delle intenzioni, se il treno già a scalmanare esita, querulo, l'occhio nell'atto che il treno a fuggire. Per il tempo che si narcò la cruda bestia, a estensione da un cosmo all'altro della penisola, per il tempo che mani da servitù franche come labari si involarono alla chiostra dei pianeti, sul loro calcinato osso le mie impronte, in sospetto di buona fede una fanciulla me venne caparbia come una contrarietà, il suo aromatico riso mi allegrò le digestioni. Allora che in controtendenza di consuetudine, allora di confusa giovinezza, allora disabitato il cuore d'altrui cuori, donna donna, in cotele di cotele alito e inoltre, donna di tutti gli abiti, di tutti gli acidi, di tutti gli abbracci, donna di indigeribile miele, o amarissima donna. Mansueta disponi il desco dell'ardore, nutritiva servimi una vivanda d'amorosità. Marea nera il suo sguardo, e per ingiusta causa marea nera, e labbra incagliate le parole marea nera, marea nera, marea nera. Ah, millantata girogiostra di passione, ogni volgere di vita un perpetrato barbaglio, ogni scansione di nome un cigolio sbilenco. Siccome tutto si sperde a ritmo della negazione, tutto survive col senno dell'aldifuori, tutto si compie nei petti senza storie, i lampi di neon, i cozzi di pietre, i freddi odorosi e rossastri, gli ossi di gli anni, tutto diviene, fermenta, si pitta di porfido e però poi ripudia la sua insolazione. Tutto in qualche modo vanamente lieve, perciò che io dormivo.
Grazie. Allora, grazie a Claudio. Adesso basta gli elogi, li lasciamo stare. Adesso c'è la parte giustamente attesa e reclamata da Alessandro. Lascio la parola a Maurizio Morini, che succede a Paolo Massobrio, che avevamo visto la volta scorsa. Allora, Maurizio Morini è titolare dell'azienda agricola Cappelli di Paglia a Mornico, Losana, nell'Oltrepò Pavese. Allora, ci sono alcune indicazioni che utili quando si compra un vino, me le ha confermate lui. Più importante della scritta DOC è che ci sia scritto azienda agricola, perché vuol dire che un'azienda agricola per legge può commercializzare solo ciò che produce, e che ci sia scritto imbottigliato all'origine. Quando voi comprate un vino al supermercato, questo me l'ha insegnato un po' lui, una possibile, che poi può essere cattivo, cioè se non sanno fare il vino...
Santi non ce n'è.
Non c'è Santi, no? Però diciamo una garanzia di genuinità è che voi leggiate azienda agricola e imbottigliato all'origine. Produce 9 tipi di vino, io me li sono scritti, 3 rossi, Barbera, Rosso Doc, Bonarda, 3 bianchi, un Riesling, un Moscato e un Pinot, poi un Pinot vinificato in rosa e 2 riserve. Stasera noi... Mi viene da dire ascoltiamo, perché anche il vino si ascolta, almeno questo mi ha sempre detto Massobrio, una riserva. Ecco, allora innanzitutto spiegaci Spiegaci che cos'è una riserva, perché non lo so.
Allora, entriamo subito in argomento. Per riserva si intende un vino destinato all'invecchiamento e comunque le uve che conferiscono questo prodotto vengono colte scegliendo. Quindi prima si passa, si prendono le uve migliori e vengono poi destinate a un vino che avrà un arco di vita, essendo questo un vino a rifermentazione naturale, di circa 48 mesi. Cioè, intendo dire che il vino ha una maturazione da 16 mesi in poi e quindi continua a crescere fino a 40 mesi, poi è un po' stabile e poi i vini a fermentazione naturale hanno un calo, quindi va consumato entro questo periodo. Questo era per rispondere alla domanda, ma prima di entrare subito nel tecnico volevo ringraziare voi che mi state ad ascoltare, il dottor Massobio e il dottor Fornasieri che mi hanno invitato, e dire che sono contento di essere qui perché ritengo che tra i generi alimentari il vino è sicuramente quello che meglio si sposa alla poesia. In primis sono entrambi ricchi di emozione, quando si partoriscono, quando si formano, quando si creano, ancora ne danno nel momento finale, quando si legge una poesia o quando si consuma una bottiglia di vino. Li trovo simili, in questo trovo che lo spirito della serata sia ad hoc, sia adeguato. Ancora,
ad hoc. Ad hoc.
Ancora, anche se in ambienti diversi, ritengo che il vino e la poesia siano dei vertici di una cultura. E a questo proposito volevo spendere due parole. In Italia si legge poco, pochi giornali, pochi libri, ancor meno libri di poesie. Quindi c'è poca cultura. Ce n'è invece una mancanza totale per quanto riguarda il vino. Per cui l'Italia, che è un paese produttore di ottimi vini, ha in realtà un consumo interno di vini medio-bassi. E per quanto riguarda il mercato estero, il sinonimo di qualità è il vino francese, questo è il mio punto di vista, perché ritengo che siano solo più bravi a fare marketing, non tanto nel fare i prodotti. Quindi sto dicendo quello che io ritengo. Ecco, beh. Allora, questo era per inquadrarci, per dire qualche parola. Io allora sono contento di essere qui e dare il mio contributo a questa problematica perché mi piacerebbe. Ecco,
intanto faccio distribuire i.
Sì, benissimo, esatto. Abbiamo portato questa sera un prodotto che adesso degustiamo insieme. E a me fa molto piacere, sì, diamo i bicchieri senza far alzare la gente, che è molto più. Abbiamo sperimentato essere più facile. Allora, ecco, prima anche parlando noi a noi, così io esorto sempre la gente quando va al ristorante, quando è a casa d'amici, quando ha l'occasione di assaggiare un vino, di interpretarlo un attimo, quindi non di prenderlo e berlo, prendere in mano la bottiglia, vedere se è di vetro doppio, se c'è un tappo lungo, quindi se il vino è ben isolato dagli agenti esterni, leggere l'etichetta, se il vino, per esempio la dicitura di vino frizzante è sinonimo di vino addizionato con CO2, non che sia veleno, ma una persona sa quello che prende, un vino a rifermentazione naturale, spiegherò un attimo poi di che si tratta, ha delle caratteristiche assolutamente diverse, il fatto che imbottigliato all'origine significa che colui che ha imbottigliato il vino ne ha anche prodotto l'uva, sono piccole cose che andrebbero conosciute per poter dare un giudizio poi complessivo su un vino. Allora, parlando della degustazione, a me piace molto, siccome sono un produttore, quindi sto a metà tra il sommelier e l'enologo, e mi reputo più completo di loro, non avendo comunque la cultura così specialistica dell'uno e dell'altro. Per cui è il mio ruolo questo, spiegare in soldoni a un pubblico non assolutamente competente, voglio dire, non, che non ha una cultura specifica, spiegare in soldoni come riconoscere, come guardare, come assaporare un vino. Adesso, non appena vi saranno dati i bicchieri, proveremo insieme a vedere come si sorseggia, come si odora, come lo si gusta, come si riesce a capire un vino. Intanto vi descrivo questo che abbiamo portato questa sera. Il nome di fantasia è Forte Braccio. In realtà si tratta di un rosso DOC oltre Papavese, cioè una mistura di tre uve, Barbera, Bonarda e Uva Rara. Questa mistura cambia leggermente da produttore a produttore, da zona a zona. Per esempio nell'Oltrepò orientale, nella Valle Versa per capirci, questa stessa mistura prende il nome di Sangue di Giuda, nel Piacentino di Gotturnio. Da noi, che siamo alla parte più vicina al Casteggio, tanto per dar qualche riferimento, prende il nome di Rosso DOC, OP. Ed è un vino, vi dicevo, a fermentazione naturale. Cosa significa? Allora, significa che l'effervescenza che voi trovate nel vostro bicchiere all'atto della mescita non è data da gas o da altri elementi addizionati, ma solo da un processo semplice, ma molto complicato in realtà a farsi, di lavorazione. Funziona così, si prende l'uva, si mosta, la si butta in una vasca. Questo semplice processo ne determina l'ebollizione. Allora l'uva così bollendo trasforma gli zuccheri in alcol. Più la si lascia bollire, io cerco di essere semplice, più il vino diventerà amaro. Ecco, dopo 48 ore una parte di questo vino, quindi ancora dolce, va travasato in un altro tino. Questa semplice operazione ne ferma l'ebollizione. Quindi quel 8 quintali su 100, tanto per dare due numeri, resta dolce. Bisogna portarlo in dolce fino in primavera, quindi questa piccola parte, travasarla non appena accenna a fermentare, bloccarla di nuovo, e nelle lune vecchie di marzo-aprile rimettere insieme la massa che si è lasciata bollire e diventare amara e questa piccola parte che si è mantenuta in dolce. Così c'è la rifermentazione. Questo è spiegato come mai un vino rifermenta. Allora, adesso appena siete armati di bicchiere, puoi far tu la mescita per noi? Vediamo di studiare qualcos'altro.
No, falla tu perché io ho paura anche a mescere, ho paura di sbagliare. Perché quando io vado dalla mia pescivendola, che è una professoressa, non so se qualcuno frequenta il mercato di Via Largone, dal lato Piazza Fusina, cioè gli chiedi, non so, dice mi dà della trota, come la fa la trota? E io comincio, ma ci mettere un po' di, che odori? Ma ci metterei un po' di prezzemolo? Cioè comincia a mattare, poi non te la vendi, ti dà quel che vuol lei. Quindi...
Allora, in primis c'è da dire che per fare un vino di qualità, la qualità si fa in vigna, quindi bisogna adottare un sistema di lavoro, oggi è molto di moda dire...
Saluto Roberto Mussapi che è arrivato giusto per il vino, da Piemontese Doc, OP.
Dicevo, la qualità si fa in vigna, quindi le scelte di non concimare se non con concime organico, di farli in erbimento, quindi non fresare il sottosuolo, di lavorare in un determinato modo, sono sicuramente vincenti. È pur vero che per fare il vino buono ci vuole uva buona, però è altrettanto vero che non sempre uva buona determina un buon vino. Cioè in cantina poi bisogna lavorare con attenzione.
Se lo faccio io, per esempio...
Ecco, se volendo fare un esempio sciocco, tutte le persone al mondo quando hanno età dell'adolescenza scrivono una poesia, magari pensano di diventare poeti. Così succede che io ho conosciuto molte persone che hanno preso la casa in campagna e avevano quattro aperti che piacentini di terra e si sono messe a fare vino. E solo perché lo facevano doveva essere buono. In realtà erano cose imbevibili, anzi facevano delle brutture e a volte è anche difficile dire al vicino di casa.
C'è stata una citazione letteraria, qualcuno di voi conosceva Bouvard e Pécuchet? Di Flaubert, rimando a tutte le pagine dedicate a questi due che fanno il vino, no? Che alla fine diventa una cosa orrenda, una specie di fanghiglia dal sapore di liquirizia. Cioè, abbiamo anche qui la letteratura che ci viene in soccorso.
Allora, proviamo invece a guardare questo vino. Vi dicevo, la degustazione si fa attraverso una serie di momenti e sono l'uno concatenato all'altro e vanno ben distinti perché nel guardarlo, nell'odorarlo, nell'assaggiarlo possono rimanere certi dubbi, allora il momento seguente li cancella. Allora la prima cosa da fare per un vino è giustamente guardarlo, così come quando, non so, io ricordo quando facevo ancora il liceo, il mio professore di storia dell'arte mi diceva che un'opera bisogna guardarla per vederla, la stessa cosa è il vino. Allora, intanto vedo il piccolo vademecum, il soldone, il vino non deve essere viola, non deve essere opaco, non deve essere marrone.
Fermo la Mussapi.
Prego.
È qualcosa.
No, il vino torbido o comunque opaco all'occhio vuol dire che qualche processo fermentativo non controllato. Il vino marrone in genere è un vino invecchiato troppo, ha già qualche principio di ossido per cui non è più nella fase espansiva. Tecnicamente, prendendoli in mano, voi potete guardare il contorno del liquido sul bicchiere. Prego, assaggiatelo.
No, scusa.
No, avete ragione, prima assaggiamolo. Ecco, questo è un vino straordinario. È la verità. No, questo è un vino straordinario. Allora, tecnicamente i termini sono questi. È un vino austero, con lunga persistenza, di color rosso granato. Guardandolo. È intenso, penetrante, gradevole, lascia la bocca felice. Ricorda mora, liquirizia, leggera marasca. È asciutto, corposo, ampio, un leggero retrogusto, volendo di vena dolce con un ricordo di effervescenza. Questa sarebbe la parte tecnica, che non è interessante. Invece, assaggiando tra noi e noi, facendo una cosa meno ampollosa, mi viene da dire questo. Lo sposare questi tre tipi di uva, Barbera, Bonarda e Uva Rara, non è facile in termini di prodotto, non è facile ottenere alla fine un prodotto di altissima qualità. Perché le percentuali variano, dicevo, dall'uno all'altro. In effetti la Bonarda, che è un vino morbido, setoso, con un'acidità fissa bassa, è prevalente il gusto vaniglia e il gusto dolce, viene impreziosito dalla spalla del Barbera, che è un vino invece molto più deciso, con un'acidità fissa duratura. L'uva rara serve per il colore e per amalgamare questi due tipi di uve, come se fosse una scala, ci sono da fare tre gradini, ecco, quello secondo è l'uva rara. Fatto fermentare in questo modo, quindi noi lo lasciamo decantare circa 8 mesi questo, in vasca, e gli altri 6 mesi in vetro, si ottiene un prodotto di questo tipo che rende negli anni questo suo aroma, questa sua fragranza, secondo me ancora per 36 mesi. Poi tutti i vini a rifermentazione hanno una fase di involuzione. Io sono un sostenitore, signore che abbiamo tese subito ci accapiglieremo, io sono un sostenitore dei vini a fermentazione naturale, mentre il Piemonte è un grande produttore, un grandissimo produttore di vini muti, di vini fermi. Sono due mondi diversi, ma altrettanto così, entrambi degni di grande nota, e sono la migliore produzione italiana. Grazie.
Si applaude sempre con una mano sola. Non posso lasciare il bicchiere. Va bene, allora adesso beviamo.
Vi dico allora un'ultima cosa, intanto che vedo che sorseggiate. Un'altra garanzia di qualità è che noi siamo i produttori dell'uva e del vino, non abbiamo intermediari, non abbiamo punti vendita se non in azienda. Evidentemente lavoriamo moltissimo, circa il nostro 60% del prodotto viene su Milano, per cui un giorno sì, un giorno no, noi consegniamo il vino ai privati soprattutto. Se vi serve, eccoci.
Vabbè.
È indispensabile. Vedi?
Allora? Si può. Allora facciamo, adesso facciamo qualche minuto. Facciamo qualche minuto di meditazione trascendentale. Poi
mi piace questo, sì.
Riprendiamo.
Prodotto.
Io sono tanto così mi alzo.
Sì, andiamo già tu. Andiamo già più, poi io non sapevo di 2 o 3, quindi non sono più. Ancora 3, ma anche la volta scorsa con Balti, ma sopra l'avevamo fatta così la serata, prima 2, un frammezzo della degustazione del vino e...
Che pure che ce n'è ancora, se la gente non vuole, ma ce
la vuole. Chi? Dica.
Domanda, prego. Percentuali, immagini,
ecco, le posso dire la percentuale massima, cioè poi viene variata, massimo 65% di Bonarda, massimo 45% di Barbera, massimo 25% di Bonarda. Questo vino contiene il 60% di Bonarda, sì, su questo vino sì, e c'è 20% per la precisione 22% di Barbera e 20% 18% di Uva Rara. Questo è un vino di qualità assoluta, io poi non mi sono dilungato perché sembra di fare una bella degustazione, sarebbe piacevole, insomma, Cristo, non si fa, sa già. Beh, le dirò, no, le dirò. Le dirò che ogni cantina, una volta che si rispettano questi massimi che sono messi per legge, ogni cantina poi ha il proprio segreto, no? Per cui chi mette il 58, chi mette adesso, se lei mi fa riferimento a un gustone particolare magari la posso dire, non so, quello di Albani è un vino che usa il 55. Esatto, ma bravo, bravissimo. Questo è perché altrimenti tutti i rossi doc sarebbero una fotocopia di un relato, quantomeno.
Però perché non capito il minimo massimo,
esatto.
Beh.
Sì. Tabacco? No, spiegami bene. Sì. Beh, dirò che per fare la degustazione noi prendiamo sempre questa pastiglia di sapido che levi sapori, e poi che sono un fumatore ne ho bisogno parecchio. No, di sapido è un prodotto particolare che si usa in enologia.
Lei ha citato
aspetta che spostiamo questa roba. No. Sul bis.
Chi volesse ancora del vino deve solo andare vicino al tavolo e ve lo diamo.
Io naturalmente non mi sono portato niente, te lo scrivo. Scrivo tutti i miei dati. Sì. Come fa a conoscere i Morinari? Che
mi ha anni
che è mio padre
Morinari. Pensavo,
ma signora, ma che piacere! Ma cose dell'altro mondo, guardi. Adesso non è più Morinari perché sono solo io che si occupa. Purtroppo è mancato lo scorso anno, signora. È mancato lo scorso anno. Veramente, guardi. Sì, cappelli di paglia. Sì, me ne occupo. Ecco, la croatina che poi stasera non ho detto tutto. Che aveva cappelli di paglia. Di Morini Maurizio. Che sono io. Sì, la facciamo ancora. Una. Io sono Rocco, 74. Sono amico Rosana, Parigi. Rosana, il telefono. Allora, 0383, 89, 24, 00, abitazione, 89, 24, 85. Ma grazie a te. Vuoi assaggiare ancora un bacio? Sì, è cambiato, siamo ancora là, sono cambiati i telefoni, però solo perché ci siamo ritrovati ve lo lascio immediatamente. Ah, una cosa meravigliosa. Ma pensa a te. Lo faccio anch'io, signore, le rinnovo l'invito, anzi doppiamente, ha visto che no? Perché no, insomma.
Grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere. È stato un piacere, signore. Facciamo tutto che fare, che tutto quello che vorrai ci sarà. Era freddo come andare. Questi sono vini che tu avrai ben visto, guarda, abbiamo qua un bicchiere, facciamo subito la prova. Questi sono vini che hanno il corpo della Madonna. Aspetta, allora questo vino è messo in una bottiglia che tiene 9 atmosfere, una bottiglia molto spessa, una bottiglia da 1200 lire più a ruota, perché in effetti la gente esterna non deve arrivare subito su un tappo da 5 centimetri. Io sono un sostenitore del rosso a 2 gradi meno della temperatura ambiente, ti spiego, sai come conserverai questo vino? In frigo, sai il frigo differenziale. La sommata della percentuale di alcol e della grada di vino. Questo è il bottiglia. Peccato, svolto, questo è un 12.
La serata è vini diversi. Un'altra volta faremo versi di vini. Ma allora Laura. Adesso Morini è partito per la tangente, ormai è. Vabbè. Il diritto alla sigaretta. Laura, dai, anzi, siediti qui così rubiamo il posto all'enologo. Allora, di Laura ho letto l'addio di Calipso, anzi ho cominciato a leggere perché non ho fatto nemmeno in tempo a leggerlo, è il suo primo libro di poesia. Laura lavora nell'editoria, Laura Ranza lavora nell'editoria già da anni. Io sono stato molto sorpreso nel leggere questo poemetto, nell'iniziare a leggerlo perché non ho nemmeno avuto tempo di finirlo, e forse è meglio che parli tu della
direi leggerlo direttamente,
forse è meglio, non essere troppo spaventata.
No No, leggevo l'inizio e una parte della fine, è un monologo di Calipso Ulisse. Preferirei leggere, è un recitativo. Credimi, per sempre. Domani il cielo sarà più vicino. Domani la notte coprirà questa casa, il muro che ci ha conosciuto, la pioggia. Rimango. Ritorna, già sei andato, tornare è solo il singulto della marea. La spiaggia è vicina, più di quanto tu creda, e mi porto dentro le stelle, per il bianco del mio ventre. Rimango. Riposa, la testa sulle ginocchia, le mie mani sulle tue tempie. Ritorna, tesserò per te la tela della fine, umida, leggera, che copra appena il correre lungo la riva. L'ha detto, il ritorno dal mare odora di sangue, di frecce, di stelle, e la sposa lo attende paziente. Solo il filo, a volte, ancora si spezza. Oggi il sole è stato più bianco, la voce non ha avuto riposo. Mi hanno sussurrato di aprirti le braccia, di portare le tue vele gonfie al confine. E il ventre ha risposto vuoto, la bocca ha parlato serrata. Questo hanno detto i padri. Un tempo ho giocato col gesto, ho voluto che le mie mani scorressero la pelle senza ferirsi, che i miei occhi scoprissero il volto che si incontrava allo sguardo. Allora sono diventata corpo, ho abitato la riva, i miei passi hanno lasciato l'impronta sulla sabbia. E il mio respiro si è unito all'aria che porta il sale, è diventato grani di materia. Ti ho amato. L'uomo ha incontrato la dea, ne ha scoperto la fronte che attende. Tu hai abitato il ritorno, i sogni sono entrati nella notte, ne hanno disperso solo le rive. Ora il niente riprende. Il mio corpo diventa piano sale, vento, ali, sottile come specchio. Il padre mi chiama, solo il respiro rimane, si fa forte, infinito, accende il petto per fuggire. Io devo diventare respiro per portarti lontano. Il mio grido solleverà la barca, guiderà il timone, solo vento, scivolare sulle onde, nascondersi nei flutti, confondersi con la tela delle vele. Così è scritto, così condurrò con te il profumo degli olivi. E il ritorno del mare nella conchiglia, e non conoscerai terra senza che anch'io la veda con te, io che l'ho già vista, che ritorno nulla per starti accanto. Ho cercato di rubare il respiro, è possibile per la dea togliere il pensiero, cancellare le pupille col solo sorriso, così ho voluto che il tuo passo scordasse l'altra riva, che le tue orme nascessero nuove sulla mia terra. Nel farlo ho scoperto la guerra, ho chiuso le ferite, cancellato le grida. Se non ritornassi, se la sete portasse altre strade, il riposo con lui, l'accendersi delle pupille. La dea ha labbra di perla, i suoi denti nascondono un filo che non sa spezzarsi, che conduce oltre le onde, che fa suo. Ho voluto che la tua tela fosse il ricordo, che le mie mani affondassero nella trama, conoscessero le forme io, che non avevo che respiro, sono diventata terra, il centro che ti ha accolto. La notte nel corpo il battito ritorna, si fa strada nella gola. La dea non può dimenticare la forma, esiliare l'orgoglio oltre i confini. La mia sera non conosce riposo, ma il giorno porta la tua voce, la via che affonda nella pelle, che fa sua ombra al sorriso.
Un altro pezzettino.
Sì, sì, bello. L'ultimo è bello.
No, aveva promesso l'ultimo pezzetto e ce lo legge.
No, penultimo pezzetto. Vabbè. Vieni, mio Dio, ora la notte si è fermata e il buio non ha maniche per l'incontro, l'incontro non segnato. La dea ha saputo uccidere i padri, il suo canto ha aperto le rive, liquido, tagliente come sussurro, la sua voce ha superato le tempeste, ha spento le grida, le ali di pipistrello. Una notte Calipso ha corso oltre il lago, ha disperso nel fondo i sassi del raccolto, ha cullato le rive, i venti, sterile, ha gridato il suo nome. Una notte ha cancellato le impronte per vivere ancora e le compagne l'hanno seguita tra le rocce, piano, hanno cantato all'incontro. La dea si confonde col cielo, col mare il suo respiro porta al volo di gabbiano, sospeso. Vieni, mio Dio. La pioggia riposa lontano, scorre tra le pieghe della sabbia, le apre, goccia dopo goccia, e le viole all'ingresso scolorano l'impronta. Saline. Ho portato la testa sulle viole della riva e ho atteso che l'acqua scorresse nelle tempie, aprisse le labbra. Ora il bianco è entrato nel ventre. Ha spinto il vento che porta la schiuma, la roccia, le ali della notte, accese. La dea ha coperto il volto di viola perché la sera non le togliesse il respiro. Ha sognato negli occhi la pace del guerriero, supina, accanto alla pioggia. Ha pregato perché l'uomo non conoscesse la grotta, toccasse la testa, che riposa nell'ombra. Vieni, mio Dio, ora è l'azzurro. Seguilo sul mio canto, tocca la linea di sabbia che segna le rive, nell'incavo del fianco più densa. La donna danza sulla terra senza tempo, il suo piede non sente più dolore, solo percorre leggero le rocce. Gli occhi di Calipso hanno fermato la tempesta e l'alba copre il respiro feroce, il ritmo che non ha riposo, serena, come una pioggia, il raccolto di un'attesa senza fine che abbia compiuto la sera. Questo è il momento, se ancora capissi la memoria infinita che ci ha portato alla foresta, la musica che percorre le radure, apre le foglie, canta sulla sabbia. Non volermi portare dove tu sola hai la voce. Ascolta la parola, il grido della dea, ama l'incontro, il nuovo che si apre. Prendimi, mio Dio, ora il tempo si è fermato, corre sul mio passo, forte sul mio respiro. Ora è la donna a portarti, oltre il tuo fianco, lontano, dove non sai, dove non so. Riposa, la testa sulle ginocchia, le mie mani sulle tue tempie. La donna narrerà il viaggio del guerriero, quello che ultimo toccherà le strade, oltre il ricordo, dove le colonne segnano la fine, quello che nascerà dal ritorno, che non avrà ritorno. La donna fermerà la memoria del naufragio e le vele non conosceranno che la pace infinita della notte senza vento, quando la roccia non accoglie la schiuma e il buio, tace piano, il legno al pontile. Ascolta, la radura suona all'incontro, domani il padre chiuderà la strada, fermerà la sete del guerriero e per te sarà ancora viaggio, memoria per sempre. Domani Calipso griderà l'addio. Ha lasciato che il canto superasse le tempeste e il raccolto del mese d'inverno, freddo. La stagione non può negarci l'incontro, sussurrante nel buio dell'attesa, come una sfida. La guerra che bacia il nemico perché la sua forza ha disteso il suo petto.
Grazie a Laura, che aveva anche l'ingrato compito di rappresentare il sesso femminile, che ci fosse una sola donna. Questa colpa innanzitutto mia, è veramente insomma riprovevole, cercheremo di riscattarci. Adesso viene un poeta che a me piace molto, è Andrea Gibellini. E vieni. Dai, presentati tu, devo sempre presentare io tutti.
No,
non dico niente.
Allora,
non c'ho voglia.
Subito.
E tra gli animatori, questo si può dire, della rivista Clandestino, vedo che gli piace il vino, è un critico ferocissimo, devo dire, guai a finire sotto il suo microscopio, ma per fortuna invece come poeta è stranamente buono nel modo in cui può esserlo un poeta, cioè assolutamente non indulgente, ma buono. Devo dire che questo suo libretto è un libretto che mi è piaciuto moltissimo. Adesso spero che siate della mia idea.
Questo è un libretto che è uscito nel che non ricordo più, nel febbraio del 93. È un libretto che ha circa una ventina di poesie, e diciamo che questo libretto qua fu una dura conquista da parte mia, nel senso che era da tanti anni che volevo fare un libro, e l'occasione fu anche la conoscenza di Roberto Mussapi, che molto gentilmente mi scrisse anche l'introduzione a questo libro, che contiene anche dei disegni di Enrico Lombardi, che è un mio amico pittore, e una postfazione anche di un mio caro amico che si chiama Francesco Giardinazzo. Io da questo libro qua, io prima però di leggere il libro, alcune poesie del libro, volevo leggere, visto che insomma c'è il vino nuovo, volevo leggere alcune liriche nuove, diciamo così, alcune poesie nuove che ho scritto. Poi dopo leggo alcune poesie. Il libro si chiama Le ossa di Bering, questo libro qua, che ho pubblicato alla nuova compagnia editrice nel 93. Allora leggo, diciamo, poesie nuove. Ogni bene lontano, anche l'estate, che qui nel suo pieno di luce soffocante, all'ombra di un albero malandato, poche squalide fronde riparano, l'erba punge, infastidisce, mosche e zanzare odiate, ogni bene sembra lontano. Un canale lungo e livido, murato di bianco, aspetta le larghe acque calme verdeggianti del Mincio. Le canne sono messe a raggiera, a scavare nella melma l'ombra di un luccio. Il tramonto non arriva, passa d'incanto, quasi non lo si vede, se non per i pochi colori sparsi che vibrano sul piccolo fiume artificiale. Ma ormai è notte, è solo notte, qualche stella nel cielo e nessuna notizia, nessuna del luccio sognato, ogni bene è lontano. Una strada verso il centro della città, ai più forse sconosciuta, dove sempre ci sono cantieri, case in costruzione e dentro anime che io non vedo. Improvvisamente c'è l'abbaglio di un prato e di una casa oramai vuota di molti anni fa. In questa sperduta, semplice, grande aiuola ci giocano i cani, c'è un asilo per bambini che non ho visto. Poco oltre un'edicola, delle panchine, una macchina sventrata, arrugginita dal fuoco, e il rumore a lampi di segni vividi sull'asfalto. Questo posto non è tra i più belli, ma da qualche parte esiste una gioia nascosta. I fiori che non vedo e vedrò più tardi, l'abbandono della brina sui rami e il polline che ricopre silenzioso un prato a primavera. A passeggio per via Sebenico, guardando una foto di Luigi Arcangeli, via Sebenico è la strada che c'è qua a Milano, che questo mio amico fotografo ha fotografato, io un giorno vidi. A passeggio per via Sebenico, insomma. E vedo una strada di Milano, da me così lontana, un lungo tubo rosso che come la bocca di un drago butta fuori calce, cemento, ghiaia, è lasciato cadere, appoggiato, ad un grande palazzo del centro cittadino. Non riconosco la stagione, ma non è, credimi, inverno, l'anima di una disfatta stagione, sembra un calmo mattino estivo, ci sono dei fiori rossi, delle rose sui vasi dei balconi, qualcuno nascosto lì dentro sta spaccando muri, sta facendo rumore, altri stanno amando, alcuni dormendo, forse sognano quello che io vorrei sognare in questo sole che scopre una mattina di gennaio. Guarda gli alberi, come i tiepidi raggi entrano, toccano e lasciano indifferenti gli aghi di quell'abete, il verde del pino, le foglie ingiallite non più al vento del sole. I gatti dormono sul tetto di un garage, è piovuto, ma c'è ora una fiamma desolata che brilla sull'asfalto. Ferma sul marciapiede una bella macchina, c'è dentro un uomo, alcune orme infarinate di passi bianchi, di persone andate via, qualcuno corre, niente è devastato. Chi sono? Chi sono? Cosa vogliono queste persone? Due confuse donne, un bambino piccolo, piccolo in braccio, che suonano, attendono davanti al cancello. Non sono zingari, ma cosa vogliono? E quel bambino chi è? Perché esporlo nella fresca luce di marzo, come un fantoccio soffiato dal vento? Ma forse so chi sono, cosa vogliono? Cos'è quell'attesa mia di ansia e paura? E il respiro lontano di un amore malato. Sono realtà, non lieve sonno, vivo nel ricordo, le pozzanghere vicino al corso del selciato, nella calura sul davanzale i fiori dei gerani, gli insetti gialli tra le erbe che si divincolano, le prime stille chiare dell'estate, appare di tanto in tanto la fitta di una breve pioggia, ma dove vive il silenzio che fuori dalla finestra insidia, frastuona appena? Spente, viltà e odio, solo qualche fronda si riconosce. Sul filo l'edera dei balconi splende, brucia. Un'altra ragione attende, di chi ha vissuto, aperto gli occhi e chiuso. Adesso vi leggerò una poesia che ha una brevissima storia. Io quando ero piccolo, sono nato a Sassuolo, vicino a Modena, andavo a giocare in un manicomio che è a Reggio Emilia, che si chiama Lombroso. E questo manicomio qua adesso è in disuso e lì dentro venne ospitato per molti mesi Ligabue, Antonio Ligabue, il pittore. E c'è una leggenda attorno a questo manicomio qua, che adesso è proprio un rudere in mezzo a un parco, e lì vicino ne è nato uno nuovo, insomma, tuttora funzionante. E si dice che dentro questo manicomio qua, il Lombroso, vi siano ancora dei dipinti di Antonio Ligabue. Allora io mi ricordo che appunto da piccolino ci andavo per riuscire a trovare appunto questi dipinti qua, che non sono mai stati trovati. Nel parco di un luogo in rovina, ma piove, l'abbandono nel silenzio e nello sdegno, lo sfavillio di una giornata assorta nei suoi momenti di primavera. In attese rispuntano le gemme dell'antico sanatorio in disuso, dove la meridiana segnava l'ora con l'ombra e i cartigli stravolti indicavano una scena vissuta e ripetuta. C'è un paesaggio orlato di pini che si dispiegano lungo la curva d'un viale, un cancello rimasto semiaperto, di sfioro un'aiuola, una quiete tra l'inganno e la gioia, il dimenticare nel fastidio di essere per sempre dimenticati, in un giorno fresco, qualunque, di settembre. L'immagine sfatta, che ammonisce, ancora per sé viva, di chi esclude il desiderio amando l'amicizia delle cose ferite. La cecità e il silenzio azzurro non più vero, la più sconvolta, insonne, immobile paura. Ai margini del paese visibile. Andati, la macchina dietro la curva scopre il paesaggio. Davanti, un cartello segnala attenzione al passaggio veloce dei ricci. Brevi si stendono nel verde nitide colline, all'orizzonte nel biancore della foschia il sole, ma questo non è il tormento, neppure un amore nella grazia illuso. A quando un'altra stagione così? I rami del salice spiovono a fili, sul prato la dondola bianca rotta nel cortile, dietro la casa la timida figura in corsa, oppure semplice dimenticanza di me? Là, quel fiumiciatolo putrido di fango e melma, di foglie, scorre insaziabile come sempre, il caldo offeso, dolce, di bianchi arbusti, da una zona franca nel religioso sgomento che tutto si smemori nel brivido d'acqua e mai più ai margini del paese visibile più non ritorni. Nel vento la furia sfilacciata, amorosa e cieca dei dormienti, l'azzurro lucido smarrito dell'erba, il tempio sacro dove riposa il patriota laico, è impronta d'origine informe, fuori tempo e respiro. l'intonaco giallo spento della chiesa, la nonna scolorita dalla sabbia, l'eterno riposo di preghiere andate, il colloquio che si sfalda, che si mostra imperturbato proprio qui, in questo luogo dal nome sinistro, via del cappellano. Uno scoiattolo qua giù è passato, dal pendio scendendo in folle, lo abbiamo osservato nella fuga, non visti, perduto per sempre, non voleva vederci, piove, domandavi, come niente fosse. Adesso vi leggo le ultime due. Il sole splende. Il sole splende. Il sole splende, l'ultima pioggia se n'è andata, è volata via dalle strade come la malinconia che fa tremare e perdere il cuore di se stessi. Quali altri giorni, quali altre stagioni subiranno l'arrivo prima discreto, poi forte, di una lontana primavera? Resisti se puoi con me, fammi lasciare il ricordo in un'ondata di vento che scuota breve foglie di alberi notturni che non conosco. Fa che questo nostro tempo perduri e non si sottometta nervoso all'incedere di temporali, nella tenerezza indifferente dell'autunno o di inaspettati soli che adesso vedono soltanto te che ancora cammini nel freddo mattino verso casa. La mia città non è una città, vive tra il fiume e la campagna, è sospesa vicino alle colline. E se li scavi puoi scoprire pesci venuti dal passato, scolpiti nel calcare. L'azzurro del cielo come il mare è solo in sogno, nel silenzio, sotto il bianco delle pietre e i pochi cespugli di fiori. I rami di alberi, che non sono più alberi, scendono a toccare il fiume, sbattono sui massi, rompono le gelide acque sconvolte dal silenzio. Lontano, il Secchia, scorre nel buio, ma è la visione di un giovane fiume andato via. Città d'inverno, chiusa nella nebbia, che aspetti la stagione più bella nel sole della primavera. Un prato strano, viola-azzurro, che si staglia a ventaglio contro un nuovo palazzo bianco, e i fumi delle ceramiche come fossero estive nuvole naturali, che oggi finalmente vedo e non ricordo. I fiori serrati fra vecchi muri, erbe rinsecchite, l'odore forte del fiume, vicino a me, come da sempre una voce amata. Il pesce alato nascosto nel calcare, la melma grigia, perenne, sopra i sassi, di fragili muschi volati via. La piazza è un rettangolo incantato, dall'alto nel verde, scendendo verso la città, il campo ghiaioso, bucato di un cortile, ed è dolce la tristezza, come l'aria al mattino fra le case di un'estate lontana. Non voglio e non vorrei essere la mia città, e che io ci creda o non ci creda, il mio sangue scorre fra quelle cave d'argilla, ma troppo vicino e simile a me è il battito, il freddo del suo inutile cuore. Grazie.
Devi andare? Ringrazio Andrea anche perché è apparentemente la poesia più facile, in realtà la più difficile che abbiamo letto stasera. E devo dire che ammiro anche Andrea anche per come osa, e devo dire che mi sembra di riconoscere, cioè non a caso Roberto Mussapi ha promosso e introdotto il suo libro, perché mi sembra di capire che esiste come una linea, per fortuna nella prosa non esiste più, nella poesia esiste ancora questa linea. Chiamo innanzitutto Roberto a sedere qui. Roberto Mussapi credo che non abbia bisogno di presentazione, uno dei più importanti poeti italiani, stavo per dire viventi, ma è giovanissimo e quindi esatto. Adesso lui Morini deve andare via, quindi
ho un'altra degustazione alle 11,
un'altra
quindi
degustazione,
sono...
quindi deve andare. Innanzitutto ti faccio i complimenti, lei viene con te.
Bene, benissimo.
Questo vino era buonissimo, io devo dire la verità, mi è piaciuto tantissimo, ha un gusto che mi è rimasto anche per
la lettura quando ha letto Laura, quando ha letto Andrea, e era veramente splendida. Quindi ti ringrazio. Ringraziamo. Adesso possiamo fargli un applauso?
Sì, adesso non avete il bicchiere, bene. Grazie a voi tutti, arrivederci.
Prego, arrivederci.
Grazie. Oh, grazie, assolutamente. Ci vediamo. Ci hanno portato i bicchieri. Grazie. Forse non ce n'è per tutti. Basta. Allora, Roberto Mussapi ha esordito con l'introduzione di Mario Luzzi, ecco, cioè Gibellini con Mussapi, Mussapi con Luzzi, era questa la linea, non, io direi che infatti mentre leggeva Andrea si capiva un po' tutta questa, si capiva questo intreccio di rapporti pur nella enorme differenza temperamentale dei tre poeti. Ha esordito con La gravità del cielo, poi Luce frontale, La gravità del cielo non mi ricordo assolutamente chi la pubblicò, ho il libro, l'ho letto, Società di poesia, poi Garzanti, Luce frontale, Mondadori ha pubblicato Gita meridiana, poi l'ultimo, me l'ero scritto, non me lo ricordo più i titoli proprio.
Voci dal buio,
Le voci dal buio, che è drammi in versi, giusto, ecco. È meglio lasciare la parola a lui.
Appunto, l'ultimo è appena uscito, da pochi giorni, è un poemetto, va bene?
Sì,
è
sì,
un
sì.
Poemetto, è uscito da Guanda. Essendo un poemetto narrativo, è inutile farne delle scelte perché ha un'unità circolare e conclusa. Leggerò soltanto proprio i versi finali. Io mi sono sentito il racconto di Natale, mi sono ispirato al famoso Christmas Carol di al racconto di Natale di Dickens, e ne ho scritto un'altra opera in versi, mantenendo, ho fatto quello che ha fatto Walt Disney con più o meno la stessa operazione, prendendo la storia e facendone un'altra, però è diventata un'opera di poesia. Leggerò la parte finale, dicendo solo che appunto finisce con anche questo, ovviamente, con la conversione di Scrooge, che diviene buono, ma mentre nell'opera di Dickens i tre spiriti che lo visitavano erano tre spiriti che gli adombravano le pene infernali e la dannazione eterna per i suoi peccati, i miei tre spiriti assomigliano più a messaggeri angelici che non hanno nulla di infernale. L'inferno non è mai nominato e nemmeno le sue fiamme, nemmeno il rimorso. Scrooge semplicemente non prova rimorso, ma prova semplicemente rimpianto di non avere amato abbastanza, e la sua trasformazione avviene per un puro ingresso da parte di Scrooge nella compassione. Leggerò, è un'opera anche volutamente particolare anche rispetto a quanto scrivo io, più leggibile, che si pone a più livelli di lettura, a un pubblico quindi anche più, probabilmente più vasto. Molti ridevano di Scrooge che pareva un bambino, ma questo è normale nel mondo terreno. Tu custodisci un miracolo e produci risate. Scrooge sorrideva sempre, era felice. Gli spiriti non lo vennero più a frequentare, erano in lui, li ricordava. Lo avevano popolato e lasciato solo, con tutti quelli che incontrava per strada. E tutto per un sogno di una vigilia di Natale che lui scambiò per un'indigestione di mostarda gelata, quando la nebbia nasconde anche la campana e il suono giunge come lontano e abissale, e le ossa sembravano sgretolarsi nel dolore per tutto il mondo di immagini che si è disgregato. All'improvviso attraverso un acuto dolore e visite tremende, spietate e infernali. Tu hai tutto di fronte, scena per scena, e ne hai orrore ma anche pena, e ti vedi come uno sconosciuto lasciato nel gelo del letto senza amore e senza mattini. Poi uno ti condusse al buio, ma dandoti la mano, e a poco la nebbia dileguava e cominciava a scendere la neve con la sua luce molecolare moltiplicata, e il bianco rinasceva miracolosamente dal buio, e Scrooge, uno di noi, si sentì nato. A parte questa piccola eccezione di un libro comunque appena uscito, ho inteso la serata come la presentazione del lavoro in corso, quindi leggerò d'ora in avanti solo poesie inedite che faranno parte del prossimo volume. Questa è stata scritta l'anno scorso dopo l'affogamento di un traghetto. Ci fu una tragedia di un traghetto, ma in un momento in cui tra Bosnia e traghetti c'era una infernale esplosione di violenza. Questo è il tempo della morte, la morte che non è guerra tra nemici ma fucilati di cecchini, la morte dei traghetti che si inabissano nel gelo, pietrificando quelli che furono corpi, furono vivi. È il tempo accidioso del genocidio e del cataclisma, uomo e cosmo uniti nel gorgo che li cancella, il tempo che scivola nelle nebbie di un mare senza rive e orizzonti, il tempo pomeridiano e ottuso che non conosce il dolore ma la sua assenza. Le parole dei vivi tremolano come foglie, perennemente fermi in un'oscillazione immobile. Questo non è il silenzio, ma il suo vuoto, senza memoria e imbevuto in formalina. Prega in non tempo, prega la parola che appare da una pozzanghera e ti assale, prega chi incontri, la mano che stringe un ombrello, il pensionato che scivola nella frenata dell'autobus e ti si appoggia. Il tempo del vuoto genera fame di immagini, il tempo immobile desidera il movimento. Nel nome dei non più vivi e nel nome di quelli che stanno nascendo, tra i morti e i nascenti nelle voci che chiamano, prega la tua età, quella del tempo storico e la tua, sprofonda nella solitudine di quella foglia, e l'acqua che la fece tremare un tempo, qui e ora, qui e per sempre. Questa fa parte di un breve ciclo sempre del prossimo libro, si intitola Il ciclo del testimone. Sono appunto alcuni testimoni. Tre di questi testimoni sono i tre magi, e questo è uno appunto dei tre magi, che racconta come gli altri una sua testimonianza di qualcosa che ha visto. Racconto del terzo testimone. Le città popolose sciamanti nelle nebbie, le case dove pareva che tutti dormissero, poi un fiume dilagante in una barriera, a nord un ponte, e una voce dai cedri incombenti sul mare. Tua madre, tuo padre. Apparvero, parlarono qualche mattina tra brume lontane, non li udii, sommerso da un sonno bianco come sabbia. Poi la lunga zona di terra, le pietre affioranti, il vino pesante comprato da miscelatori stranieri, la grotta, il vuoto incluso in ogni sfera, nel cuore, nella lacrima, nell'occhio. Per dove, Omar? Per dove stiamo andando, oltre il velo della tenda, oltre le pareti del vento? Questo è il ricordo. Il resto fu luce interna tra fiati plebei, luce nata dalle fibre del corpo, come se uno nascesse e io fossi morto. Molti sapranno che Plinio il Vecchio morì durante l'eruzione del Vesuvio. Anziché fuggire come altri verso il mare, attratto dal fenomeno salì verso il cuore dell'eruzione, e la sua morte fu raccontata dal nipote Plinio il Giovane. Questa si intitola, con cui concludo, questa poesia si intitola Parole di Plinio dal vulcano in fiamme. Ero a Miseno e comandavo la flotta. Il nono giorno, prima delle calende di settembre, all'ora settima mia sorella mi venne incontro, turbata per una nube dall'aspetto insolito. Avevo preso il sole, nuotato, mangiato e bevuto vino e stavo studiando. Chiesi le calzature e salii per vedere il fenomeno. Una nube a forma di pino si stava creando da un monte che fui certo era il Vesuvio. a tratti bianca, spesso sporca e chiacciata, saliva al cielo come un altissimo tronco, sollevata da una corrente abbandonata a se stessa, cedendo al peso e al deflusso dell'aria, ramificata in alto e persa nell'azzurro, dove portava terriccio e ceneri. Partii, come sapete, per portare soccorso a amici e parenti vicini al fenomeno. Mi misi in salvo su una nave della flotta, che ripartì subito prima del tramonto, ma io volli fermarmi e passare la notte attratto dai presagi del cielo e del mare. Nuotai in una piscina che rifletteva il tramonto, cenai con pesce e vino di capri. La cenere cadeva sulle navi oscillanti, pomice e ciottoli neri rotti dal fuoco. Una densa caligine ci sovrastava alle spalle, incalciando le navi in fuga come un torrente. Scese la notte, ma come quando ti trovi in un locale chiuso a lumi spenti. Dal monte Vesuvio splendevano larghissime fiamme, rese più vive dalle tenebre notturne. Non dormii, vegliai guardando. Sentii l'alba lottare con la tenebra, brevi bagliori quando ovunque faceva giorno, ma qui regnava una notte oscura e pirica, rotta da fuochi e luci sfiammanti. Udii gemiti di donna, grida di bambini, clamore di uomini. Gli uni cercavano a gran voce i genitori, altri figli, altri consorti. Riapparve un debole chiarore che non assomigliava alla luce del giorno, ma al fuoco, come quando comincia a avvicinarsi. Ma si fermò a distanza nel muro di buio, di nuovo cenere in gran copia e spessa. Poi la caligine a poco si dissolse, svanendo in una specie di fumo o nebbia. E qui fu giorno, apparve il sole, ma livido come quando è in eclisse. Ai miei occhi brucianti il paesaggio appariva mutato e ricoperto da una coltre di cenere, come neve caduta dal regno dei morti. La spiaggia si era allargata e animali marini giacevano sulle sabbie rimaste in secco. Dalla montagna una nube nera e terribile, squarciata da guitti serpeggianti di fuoco, si apriva in vasti bagliori d'incendio, simili a folgori, ma più vasti. Salì verso la bocca del fiume incandescente, dove sgorgavano il fuoco e la morte. So quanto direte di me, l'amore per la scienza e il furore della testimonianza, lo slancio all'invisibile che rompe nel visibile. È vero, ma non è tutto. C'è anche altro, il mio segreto, la mia estrema esperienza, che quella lava incandescente e cangiante che mi portava via dalla vita e dal tempo, la riconobbi, bruciava in me da sempre e ne cercavo la prova e l'immagine esterna e non mi portò via quel fuoco, mi ricondusse in me stesso. Mentre voltato guardai ancora i forni, la basilica, il tempio, il macello, la piscina, il vinaio, la strada del postribolo, il cuore della città e della mia vita terrena, tutto delimitato dal peristilio del foro, che ora svaniva come le mie pupille, sfocando nel vapore di un caldo irresistibile, i limiti della città e il cerchio degli occhi. E ricordai con quelli della mente la stanza dalle pareti rosse come murice, le aragoste e i pesci dipinti, la vasca, le lamprede, l'acqua inclusa nei marmi e la mia vita e lei nel buio, mentre spezzava il pane dopo il pasto, giocando con le briciole e rideva, lei a cui io non ho mai saputo rendere, né con le parole né con il corpo, il fuoco, la vampa lacerante, la pienezza che lei mi dispensava senza saperlo. Questo trovai. Quel fuoco acceso da una donna che oscura anche il bianco dei sogni magici e piega e azzoppa i versi di Virgilio. La parola salva la vita, ma la donna l'accende. Tra l'una e l'altra la tua vita scorre e solo per il fuoco si fa pietra. Arduo è durare, più raro esistere, protrarre nella durata quella fiamma e solo in quella vampa io fui alla sua altezza. Poi l'aria spessa di cenere mi strozzò il respiro. Sentii bloccarsi la trachea come una notte già mi ero corso davanti a lei, che l'anima non resse parve fumigare e andarsene dal corpo nei fori della terra. Anche questo mi era già noto, questa mia morte che già avevo trascorso, l'interruzione del respiro e il divorzio dall'anima per lei, che tutta l'annichiliva senza saperlo. Lì mi voltai e rividi in un attimo le terme, il tempio di Venere, i giardini, lì dileguarono il foro le pupille, e le forme si sciolsero in quella vampa confusa di nebbia e di incorporea caligine, come la vita che se ne andava sfocando. Dite ai romani e ai cristiani che verranno che questa scoprì Plinio nel fuoco del cratere, la piena intelligenza di una donna è in essa il segreto di se stesso, e solo in quell'incandescenza io fui alla sua altezza. Plinio bruciò nel nome di una donna, e in lei fu pietra per ricordarla per sempre.
Grazie a Roberto che, come sempre, quando ci dà la sua poesia, nello stesso tempo ci dice che cos'è la poesia. È una poesia che tende ad abbracciare tutto e abbraccia anche se stessa, come mi è parso evidente nell'ultima bellissima poesia che ci ha fatto leggere. Con la partecipazione di Roberto Mussapi finisce questi due giorni, finiscono queste due serate di Vini Diversi. Io chiedo adesso a Davide Rondoni, c'è ancora? Sì, è qui. Ecco, di concludere lui, perché è stato uno degli ideatori e il promotore di questa serata, e quindi è meglio che sia lui a terminare.
No, solo una cosa molto veloce. Credo che anche la lettura di questa sera, così come quella dell'altra volta, abbia comunque dato, forse la parola giusta, anche se può sembrare banale, è l'impressione, perché comunque la lettura di poesia, l'ascolto di poesia è come ricevere un'impressione. Abbiamo l'impressione che il gesto della poesia, almeno per come lo intendiamo, per come abbiamo deciso di rioffrirlo, è un gesto importante, è un gesto decisivo. L'associazione al vino, come diceva anche giustamente Luca introducendo la prima sera, è un'associazione alta, non è un'associazione verso il basso, ma un'associazione verso l'alto nel gesto poetico. Per questo dicevo che questa è una cosa che ci interessa proseguirlo, soprattutto nella forma che abbiamo sempre prediletto, sia con il lavoro della rivista di Clandestino, ma sia anche nel resto delle nostre cose. Ci interessa proseguirlo soprattutto attraverso la forma dell'incontro, cioè della possibilità di ritrovarsi. Per questo il mio concludere questa serata vuole essere semplicemente un invito, intanto visto che il fatto che siano state consegnate dei foglietti per lasciare eventualmente l'indirizzo eccetera, perché la nostra idea è comunque quella di ritrovarsi abbastanza presto, diciamo con l'inizio dell'anno nuovo, per altro genere di iniziative comunque con questo taglio.
Sì, ci sono anche poeti in sala, penso a Vincenzo Pezzella che ha scritto un bellissimo libretto di poesie che abbiamo conosciuto dopo l'ideazione, la strutturazione di queste serate, quindi mi sembra insomma mi sembra importante che l'amicizia continui e si sviluppi secondo quel metodo degli incontri, quel metodo imprevedibile, anche se sembra una contraddizione ma non lo è affatto, degli incontri che insomma ha caratterizzato come spunto, come desiderio le prime due serate. Scusa Dario.
No, il mio invito è solo quello da una parte di lasciarci la possibilità di rintracciarvi per altre occasioni del genere, comunque quello di stare in orecchio, perché come si dice quando si fa i pomposi, sentirete ancora parlare di noi, cioè come, che può sembrare una minaccia ma è solo insomma, un saluto di amicizia.
Grazie, arrivederci.